Quindi è bello essere di nuovo qui questo pomeriggio per continuare il nostro piccolo studio. Vorrei solo che avessimo questo per molto tempo dove poter riunirci. E sapete, c'è qualcosa in questo che noi abbiamo sempre detto qualcosa del genere. Avremmo messo le mani nel barattolo del miele. Sapete cos'è il barattolo del miele? Mi ricorda proprio qui qualche anno fa. Si vedono delle cose sempre quando non si ha la propria macchina fotografica. Ero stato a pescare sulle montagne molto in alto nel nord del New Hampshire, una specie di habitat delle piccole trote di fiume. E a me piace pescarle. E avevo una piccola tenda canadese che avevo portato lassù. È una camminata di circa 2 giorni lassù nella parte alta dei monti, un grande habitat dei cervi dalla coda bianca, appena uscito da una riunione solo per rilassarmi, cercando di calmarmi i nervi. E così il giorno prima ero andato a pescare lungo il ruscello e c'era una bella buca lassù dove sapevo che c'erano diverse trote di fiume io, ma non ero riuscito a far andare avanti e indietro la mia lenza a causa dei cespugli. Così quella mattina pensai, andrò su e ne prenderò 2 o 3 per colazione e mi porterò la mia piccola ascia e taglierò quei rami. E sulla strada del ritorno avevo il mio pesce per la colazione e sulla strada del ritorno sentii un rumore e mi ero avvicinato a un piccolo mucchio di cespugli e guardai. Ed era una vecchia orsa e 2 cuccioli che erano entrati nella mia tenda di cui non era rimasto molto. Loro non è quello che mangiano, è proprio quello che fanno a pezzi solo per essere il tubo della stufa laddove avevo una piccola stufa da pastore. Ci saliva sopra e saltava proprio su e giù per sentirlo sbattere, sapete, proprio facendo tutto a pezzi pestandolo. E poi quando la vecchia mamma orsa mi vide, corse via e fece il richiamo ai suoi cuccioli. Beh, uno di loro andò dritto con lei, ma l'altro piccolino rimase là e mi guardò intorno. Avevo un vecchio fucile arrugginito là dentro, ma un 22, e io, avevo quest'ascia, ma non volevo lasciare degli orfani nei boschi, sapete, se si doveva uccidere la madre. E tuttavia sapevo che lei poteva graffiarti, sapete, se scherzi con quei cuccioli. Così mi trovavo un po' in una situazione difficile. Così mi spostai da un lato e mi chiesi, perché questo piccolino non si muove? E non si muoveva, e la madre continuava a fargli richiamo e lui continuava proprio a rimanere là. Il piccolo mi dava le spalle, stava così. Io ero di dietro e pensai, cosa gli interessa tanto? Così girai da questa parte dove potevo guardare e vedere cos'era. E a me piacciono i pancake, a quanti piace? E mi porto sempre dietro un secchiello di melassa, sapete, un secchio abbastanza grande, perché sono, ero un battista, non li aspergo, li battezzo. Ce l'ho verso sopra davvero bene e abbondante, sapete. E questo piccolino aveva tirato fuori il mio secchio di melassa, a loro piacciono i dolci. Aveva melassa dappertutto, non ho mai visto un inzuppamento di melassa così. Non sapeva come tirarla fuori dal secchio, così infilava la zampetta, poi leccava, così, sapete, leccava. E io dissi, esci da lì! E si girò e guardò e con la melassa negli occhi. Non riusciva ad aprire gli occhi, sapete, guardandomi. E alla fine aprì gli occhi, mi guardò, continuò proprio a mangiare melassa. Pensai, questo mi fa venire in mente una riunione pentecostale all'antica, le mani nel secchio della melassa proprio a mangiare. Non melassa ma miele questa volta. Proprio miele dappertutto, sapete. Proprio nessuna condanna, nessuna paura, niente di cui aver paura. Dì qui intorno perché stiamo solo mangiando miele. Continuiamo proprio a mangiare miele. Non lo infastidiva la cosa strana dopo aver inzuppato la... Voglio dire, quale sarebbe la parola giusta da dire? Fratello Gribble, dove sei? È un'espressione del Kentucky, inzuppato. Ma comunque dopo aver tolto tutta la melassa dal secchio, corse dove c'erano sua madre e gli altri, l'altro piccolo. E la cosa strana è che loro lo leccarono dappertutto prendendosi quel miele che loro avevano lasciato. Sapete, quando entriamo in queste riunioni, voi andate in giro e altri possono leccarlo, non è vero? Le esperienze che facciamo è così, stare proprio in mezzo al miele. Oh, è meraviglioso. Io l'amo, non ne ho mai abbastanza. Ora, stavamo parlando di Abram, la fede di Abram, e ora oggi voglio leggere dal 22 capitolo, 14 versetto, solo per un testo, l'ambientazione di un testo. Poi voglio tornare al 17 capitolo, dove abbiamo lasciato ieri, dove Dio apparve ad Abram nel nome del Dio Onnipotente. E ora leggeremo le scritture qui. E Abram chiamò il luogo Jehovah Jireh, cioè è quel che si deve dire nel monte del Signore oggi. Ora che egli possa aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Jehovah Jireh, ora, Jehovah Jireh significa il Signore si provvederà un sacrificio. Ora, Dio ha quei nomi redentori composti, Jehovah Jireh e Jehovah Rapha, il guaritore, e così via. Jehovah è il nostro sostegno, Jehovah è il nostro scudo, e Jehovah la nostra pace, e tutti quei nomi sono inseparabili. Questi sono la natura di Giove in cui appare. Questi sono la sua natura. Giova Giara, il Signore provvederà per se stesso un sacrificio. Giova Rapha, il Signore che guarisce tutte le tue malattie. Ora, se egli non è più Giova Rapha, non è più Giova Giara. E se non è Giova Giara, allora non c'è sacrificio per voi e siete nei vostri peccati. E se egli è Giova Giara, il sacrificio provveduto dal Signore Gesù Cristo, allora è anche Giova Rapha, il Signore il guaritore. Non potete separare la natura di Dio, vedete, i suoi nomi redentivi composti. Ora, ieri sera ci siamo spostati un po' indietro per trovare la nostra posizione. Abbiamo trovato che Abram era proprio un uomo comune e che Dio aveva promesso che tramite lui e la sua progenie avrebbe benedetto tutte le nazioni. Ora riuscite a capirlo? Dite Amen. Dio incontrò Abram, lo chiamò per elezione e abbiamo scoperto che anche noi siamo chiamati per elezione. Dio con la sua preconoscenza preconosceva ogni cosa e i nostri nomi sono stati messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Ora una volta mi è stata fatta questa domanda quando ho fatto un'affermazione del genere. Allora a che serve predicare il Vangelo? Questo ne fa parte. Gesù lo spiegò quando disse un pescatore scese al lago e vi gettò dentro una rete. E quando ne racchiusero molte, la tirarono dentro. Beh, alcuni erano pesci, alcuni erano tutti i tipi, ragni, tartarughe, rane, ogni cosa. Beh, questo è il pescatore, questo... Io sono un pescatore, questi sono pescatori. Stanno pescando in ogni angolo del lago. Io vengo a gettare la mia rete con loro che pescano in questo angolo. Tiro dentro, qualunque cosa racchiude la rete del Vangelo, la tiro dentro. Alcuni sono pesci, alcuni sono tartarughe, alcuni sono serpenti, alcuni sono rane, alcuni sono gamberi, alcuni sono ragni. Fatemi dare una piccola illustrazione. All'improvviso la vecchia tartaruga tira fuori la testa dal guscio e dice comunque non mi piaceva questa vecchia santità. Cric, 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 torna dritto nel fango. È così che lo farà. Eppure è andata all'altare, è stata presa nella rete del Vangelo. Ecco la signora ragno, si guarderà intorno e dirà non si possono fare feste di brick, bisogna essere diversi, vestirsi in modo diverso, comportarsi in modo diverso. Blum, 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 dritto di nuovo nell'acqua. Vedete cos'era? Era un ragno dall'inizio, una tartaruga dall'inizio e un pesce dall'inizio. Ora ci sono un certo numero di pesci in questo lago che formeranno il corpo di Cristo e questo è il motivo per cui in America le mie riunioni non hanno tanto successo, il corpo è quasi completato. L'America è un territorio bruciato, ci sono stati dei Oral Roberts, Billy Graham, Jack Schuller, Allen, tutti diversi tipi di pesca avanti e indietro, avanti e indietro, al punto che praticamente tutto è stato pescato. Questa generazione è chiusa in America, la Chiesa è suggellata in attesa del tempo della venuta del Signore, vedete? E siamo quasi finiti. Si tratta degli altri campi. Sono stato là 9 sere a Porto Rico l'altro giorno appena prima di venire qui. A Porto Rico hanno registrato 40.000 persone nate di nuovo dalla riunione di 9 serate di servizio. Beh, mi ci vorrebbero 6 anni per setacciare l'America e comunque la maggior parte di loro sarebbero persone che sono venute in chiesa una volta e sono tornate indietro. Credo sia stato un grand'uomo, forse T.L. Osborne o qualcuno, che ha detto una volta che nessuno ha il diritto di sentire il Vangelo 2 volte, mentre uno non l'ha sentito una volta, ed è così. Ma vedete, il popolo americano ha il denaro, loro non ce l'hanno. Io sono un uomo povero, non ho un capitale, vado avanti, non ho mai preso un'offerta in tutta la mia vita, non l'ho mai fatto, solo quello che la gente mi manda liberamente, allora lo prendo e lo tengo insieme quello che posso. E poi appena ne ho accumulato abbastanza, vado subito dai pagani e predico il Vangelo con questo, così poi dovrò rispondere per la vostra decima alle persone che me la danno. E poi il signor Roberts, il fratello Roberts che tutti conosciamo, un grand'uomo, non potrebbe stare qui a tenere, credo che le sue spese siano di circa 10.000 al giorno e non so quanto siano le altre. Ho sentito che Billy Graham a volte nella sua trasmissione arriva a 25.000 al minuto. Sapete a quanto arrivano le mie? 150 al giorno. Stavo parlando a fratello Morris, un vecchio amico lì dietro, giusto qualche minuto fa. Ha detto, se mai passerai, fermati nella mia chiesa. Ha detto, è troppo piccolo per uno come te, ha solo 600 posti. Ho detto, appena chiuso il risveglio in una chiesa che ne aveva 20. 20, vedete, le tengo piccole così posso andare dove il Signore mi guida, non importa dove sia, vedete. Ora non sto criticando questi altri fratelli, loro hanno televisione di tutto, Dio li usa in questo, vedete. Ma per me mi piace proprio essere solo il fratello Branham, vedete, piccolo, e poi ovunque il Signore mi guida posso partire. Denaro senza denaro non fa alcuna differenza, vado lo stesso, vedete. E se il Signore vuole che io vada oltreoceano all'improvviso, sta arrivando qualcosa di grande, beh, di cosa si tratta tutto questo? E il Signore dice, ti sto chiamando in India, ti sto chiamando qui o lì, io parto il più in fretta possibile con questo. Ed è così che voglio vivere, non voglio mai essere grande, voglio essere onesto, solo onesto con le persone, perché devo rincontrarle tutte nel giudizio. Ora, noi siamo chiamati da Dio, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima, quindi non è l'uomo che cerca Dio, è Dio che cerca l'uomo. E poi siamo, il nostro nome è sul libro, dice la Bibbia, fin dalla fondazione del mondo, lo Spirito Santo è qui a cercarli fuori per portarli dentro. Ora allora il patto non fu fatto solo con Abraham, ma per la sua progenie dopo di lui. Ora non le sue progenie, perché lui ebbe circa 8 figli, ma 9 figli con Isacco. Perché aveva avuto Ismaele, poi penso che ebbe 7 figli dall'altra moglie dopo che Sara era morta. Quindi, vedete, non sarebbero state le sue progenie, ma per la sua progenie, quella che era stata promessa. Che era Isacco quello di cui ci stiamo occupando, e da Isacco venne Cristo, tramite Cristo venne il Vangelo a ogni creatura. E noi siamo, essendo in Cristo, siamo progenie di Abramo e siamo eredi secondo la promessa che gli diede ad Abramo. Ogni promessa che fece ad Abramo la fece alla sua progenie dopo di lui. E noi siamo la progenie di Abramo tramite Cristo. Poi troviamo che Dio confermò questo patto e abbiamo visto come lo fece. Non per un gruppo di persone, ma tramite un solo uomo, prendendo la vita di un solo uomo. E uccidendolo al Calvario, che era il suo stesso figlio, di cui parleremo giusto tra poco. Egli prese la sua vita e la diede alla Chiesa, lo Spirito che era su di lui, e portò il corpo in alto alla sua destra come sacrificio sanguinante davanti a lui. Egli è seduto lì per fare intercessioni su tutto quello per cui Cristo è morto. Come potrebbe rifiutarlo? Il sangue del suo stesso figlio proprio lì, come memoriale che il prezzo del peccato e della malattia è stato pagato. Ecco tutto. Vedete, è il diavolo che cerca di spaventarvi, ingannarvi. E alla gente è stato insegnato così tanto contro questo che la mente americana è così confusa, se scusate l'espressione, al punto che non sanno cosa credere. Uno dice una cosa, uno dice un'altra. È la cosa migliore che il diavolo abbia mai fatto per la sua parte, confondere le persone. Tornate alla Bibbia. Se un angelo va da qualcuno e dice qualcos'altro che non è scritto nelle scritture, non credeteci. Lasciate che tutto venga direttamente dalle scritture, giusto? Abbiamo di tutto in questo paese, lo sappiamo. Non siamo giudici, ma deve venire dalla Bibbia. Joseph Smith ha incontrato un angelo, non ne dubiterei affatto, ma quando si è allontanato dalla Bibbia, ecco quando l'ho lasciato, vedete, proprio quando lascia la Bibbia. Dio non farà mai niente di contrario a quello che ha già scritto, egli deve rimanere con la sua parola. È così, ecco perché lo credo così. Egli deve mantenere la sua parola, vedete, perché è Dio e manterrà la sua parola e ogni vero angelo testimonierà che è la verità. Nel Vecchio Testamento avevano 2 o 3 modi per sapere se un messaggio era giusto o meno. Uno era tramite un profeta, l'altro era un sogno. E poi come lo facevano confermare? Sul palo del Tempio c'era quello che veniva chiamato Urim e Tummim. Si crede che fossero le 9 pietre o le 10 pietre sul pettorale di Aronne. E quando vedete, Dio ha sempre agito nel soprannaturale perché Egli è soprannaturale. E come possono le persone che si definiscono cristiane non credere nel soprannaturale? Come potete evitare di credere ai miracoli? Perché beh, è lo stesso terreno su cui state la parola di Dio. Dio l'ha pronunciato ed è diventato materiale. Se non lo è, dove l'ha preso, vedete? È la parola di Dio resa manifesta. Tutto quello che vedete è la parola di Dio resa manifesta. Ora, quando andavano in questo tempio, un sognatore che aveva fatto un sogno poteva sembrare abbastanza buono, o un profeta che aveva profetizzato poteva sembrare abbastanza buono, ma li portavano fino all'Urim e Tummim. Poi raccontavano questo sogno, questa profezia, e se quel conglomerato di luci, tutte quelle 10 diverse pietre, formavano un conglomerato di luci, come un arcobaleno lampeggiante, soprannaturale, che mostrava che Dio lo riceveva, allora il sogno o la profezia erano giusti. Se non lo faceva, non importava. Porta quanto sembrassero reali, Dio lo aveva rifiutato. Ora, quando il sacerdozio di Aronne se ne andò, l'Urim e Tummim fu eliminato. Ma abbiamo un nuovo Urim e Tummim, che è la Bibbia di Dio. Se un sognatore fa un sogno, un profeta profetizza, e non è secondo la parola di Dio, lasciatelo perdere. Dio non è in questo. Ma se Dio lo riporta indietro e lo dimostra tramite la sua parola, allora è la parola pronunciata da Dio, che conferma che quello che gli ha detto era la verità. Ora, Abramo credette a Dio, lui, e gli fu imputato per giustizia. So di avere amici battisti qui, ma non molto tempo fa c'era un buon fratello battista, un ottimo fratello, un vero cristiano, disse: fratello Billy, voglio dirti qualcosa, disse, o chiederti qualcosa piuttosto, disse: come si riceve questo battesimo dello Spirito Santo? Disse: una promessa di Dio. Disse: non pensi che fosse solo per i discepoli? Dissi: no signore, no, Paolo stava ancora parlando e li stava ordinando completamente, discepoli dopo discepoli, la casa di Cornelio e così via. E lui disse: beh, come si riceve? Credi che si riceve come diceva la Pentecostale? Dissi: si riceve con una promessa di Dio. E disse: beh, riceviamo lo Spirito Santo quando abbiamo creduto. Dissi: Paolo non era d'accordo con te in Atti 19, quando incontrò un gruppo di battisti e disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Da quando avete creduto? E questo lo metto a tacere. Dissi: vedi, il primo battista fu tagliato fuori là. E dissi: non essere tagliato fuori nello stesso punto. Ora vedete, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Quelle persone avevano persino buona salvezza, stavano acclamando, stavano avendo una grande riunione lassù con Apollo. Quel predicatore battista, un avvocato convertito. Lui stava dimostrando con la parola che Gesù era il Cristo, e avendo, gioendo e ben momento e grande gioia fra loro. E Paolo disse: ma avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Allora il ministro mi disse: fratello Branham, Abram credette a Dio e gli fu imputato per giustizia. Cos'altro può fare un uomo se non credere a Dio? Disse: tutto quello che può fare. Lui disse: allora quando credo a Dio lo accetto, non pensi che mi sia imputato per giustizia? Disse: è vero, Abram credette a Dio e gli fu contato per giustizia, è così. Ma Dio gli diede il suggello della circoncisione come conferma della sua fede. E se non hai ancora ricevuto lo Spirito Santo, Dio non ti ha ancora circonciso e non ti ha dato una conferma della tua fede. Credi in modo debole, ma quando rinunci davvero a tutto te stesso, Dio ti riempie con lo Spirito Santo come conferma che gli credi davvero. Dissi: credi a tutto il Vangelo e Dio ti riempirà con lo Spirito Santo. Ed è vero, certo. Allora potete comprendere perché lo Spirito Santo è dentro di voi. Ogni volta che la Bibbia dice Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, una brava persona intellettuale che vuole essere popolare dirà no. Gesù Cristo è un grande guaritore, è andato in tutto il mondo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, l'incredulo scuoterà il capo. Ma se lo Spirito Santo in voi dirà Amen, Amen, concorderà con la parola ogni volta. Lo Spirito e la parola devono concordare. E poi è per questo che i figli di Abram credono a queste cose, perché sono la parola di Dio. Ed è Dio loro che rivendica la sua stessa parola. Amen. Ora, se potete ricevere questo, questo non è latte scremato, questo vi aiuterà. Metterà in voi vitamine, vitamine spirituali. Notate, troviamo contenuto che Abram disse: ora io sono un uomo anziano di 100 anni e Sara ne ha 90, cosa farò? Dio disse: io sono l'El Shaddai, sono il petto, sono l'Idio, petto ruto. Tu vieni semplicemente, appoggiati a me e nutriti di forza. Come lo farò? Prendendo la sua parola. Ora, poi troviamo dopo questo che Lot a Sodoma sarebbe stato distrutto e Abram, sapete, è piuttosto strano. Ma a volte quelli che cercano davvero di vivere nel modo giusto hanno i modi più difficili da vivere. Ecco perché non riesco a capire che i cristiani vogliono tutto vistoso e molto raffinato. Ne ho abbastanza di un mucchio di evangelismo hollywoodiano. Mi piace un risveglio all'antica mandato da Dio che purifica davvero. Un piccolo uomo che va in giro e sapete cosa intendo. E mi piace la vera religione all'antica mandata da Dio dello Spirito Santo in zona selvaggia che uccide il peccato, che purifica davvero un uomo, lo rende una persona diversa. Ora questo sembra terribilmente brutto, ma vi salverà. Questo non vi imbianca, vi rende bianchi lavandovi, quindi c'è una bella differenza nell'imbiancare qualcosa. Lo state solo coprendo. Ora, ma ecco quello che ci occorre, una buona pulizia a fondo, dal pulpito fino alla portineria attraverso la chiesa del Dio vivente. Abbiamo visto troppa televisione, troppi programmi, troppe cose fantasiose. Dobbiamo allontanarci da questo, semmai arriveremo a Dio. Se sapete che la natura di Satana, sono molto lontano dal mio testo, ma il mio argomento, ma nel giardino, guardate, quando i due figli erano là, sia Caino che Abele, cercando di trovare favore presso Dio, entrambi quei ragazzi costruirono un altare, entrambi fecero un sacrificio, entrambi adorarono. Se andare in chiesa, appartenere a una chiesa, essere religiosi, fare un sacrificio, una preghiera, se questo è tutto ciò che Dio richiede, gli sarebbe ingiusto a condannare Caino, esatto. Ma vedete, Caino lo fece tutto bello con i gigli del campo e ogni cosa su tutto il suo altare. Non deve avere gigli sull'altare, sono anime sull'altare che Dio vuole, vedete. E Abele non aveva niente di bello. Vedete, Caino veniva dal suo, da cui fu ispirato suo padre Satana. Per cui sappiamo che fu ispirato da Satana. Lui fu il primo assassino, il primo bugiardo, e uccise suo fratello Giuda Iscariote esattamente in una prefigura. Come Giuda uccise Gesù alla croce, Caino uccise Abele alla croce, il sacrificio perfettamente. Alcune persone vedono solo 3 croci sul Golgota, ce n'erano 4. Ce n'era una, il figlio di Dio che venne dal cielo, che tornava in cielo portando con sé il peccatore pentito. C'era Giuda Iscariote, il figlio della perdizione venuto dall'inferno, che tornava con sé portando con sé il peccatore impenitente. E Giuda era appesa a un albero e Gesù era su un albero. Maledetto è chi è appesa a un albero, giusto, vedete? Quindi tutta questa roba qui bella e di bellezza viene dal diavolo. Esattamente così. Satana voleva un regno più affascinante di Michele ed è per questo che stabilì il suo regno nel nord e così via. Vedete, dovete allontanarvi da questo. L'America è avvolta da questo genere di cose, vedete. Non guardate a questo. Ma Abele venne con una cordicella, forse una vite, non credo che a quei tempi avessero della canapa. Avvolse il collo di un'agnellina, lo mise su un altare, gli tirò indietro la testolina. E prese un sasso, non credo che avessero delle lance, e gli tagliò il piccolo collo così, e il sangue volava, e lui belava e piangeva, il sangue tutto su di lui così. Ma Dio disse: così, è così. Di cosa parlava? L'agnello di Dio appeso là e la chioma insanguinata che gli scendeva sulle spalle, che parlava in altre lingue mentre stava morendo. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ecco di cosa parlava, nella giustizia il suo, quello spirito di rivelazione. La Bibbia ha detto: negli ultimi giorni sarebbero stati temerari, gonfi, amanti della voluttà anziché di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni. Voi dite: questi sono comunisti. Questo è il cosiddetto cristianesimo. Osservate il prossimo versetto: avendo apparenza di pietà, ma avendone rinnegata la forza. Anche tali, scriva, perché questo è il tipo che entra in ogni tipo di casa e cose della Chiesa, guidando donnicciuole cariche di peccato, accattivate da varie cupidità, mai possono pervenire alla conoscenza della verità. Ecco a voi. Ma come Ianne e Iambre contrastarono a Mosè, così costoro contrastano alla verità. Vedete lì? Ma la loro follia sarà resa manifesta. Ed è giunta l'ora in cui il nemico sta arrivando come una fiumana. E lo Spirito Santo sta innalzando uno standardo contro di lui per chiamare il suo popolo alla giustizia, alla santità e di nuovo alla Bibbia. Amen. Ora Abramo poi un giorno, stando nella sua tenda, Sara era là fuori nella tenda con lui, tutti gli eletti nella tenda. Lot era giù a Sodoma, seduto alla porta. Un giorno Abramo guardò ed ecco arrivare tre uomini, e c'era qualcosa in Abramo per cui riconobbe che c'era. Quegli uomini erano proprio un po' diversi dagli uomini comuni. C'è in qualche modo, sapete, un muratore riconosce un muratore quando gli parla, elogia diverse, si riconoscono da segni diversi, anche il cristiano li riconosce. C'è proprio qualcosa che quando si parla ad un uomo e si sente quello spirito gentile e dolce, si riconosce che è proprio fratello. C'è proprio qualcosa in lui. E Abramo forse disse: buonasera signori, venite a fermarvi con me solo un po'. Andrò a prendere un po' d'acqua e vi laverò i piedi. Guardate quell'umiltà. Vi laverò i piedi. Vi prenderò un piccolo pezzo di pane e poi continuerete per la vostra strada e rallegratevi, perché vi farà bene. E gli disse: vai, fai come hai detto. Va lassù e li fa sedere tutti sotto l'albero da ombra e la grande quercia, sapete. Quercia e ombra sono piuttosto difficili da trovare in quel paese. Ora avevano polvere su tutti i vestiti viaggiatori e sudore gli colava sul viso. E Abramo andò a prendere l'acqua. Quando lo fece, Sara era nella tenda. Le donne non si comportavano come fanno in questi giorni, stavano un po' in disparte. Ora devono mettersi proprio davanti al proprio marito e stai zitto, ti dirò io cosa fare, vedi? Quindi era diverso allora, così loro non avevano visto Hollywood. Così poi scopriamo che Abramo si infilò nella tenda e disse: preparati Sara, impasta un po' di farina ora e preparala, fai subito, delle focacce qui sul focolare. Lui corse fuori nella mandra e tastò in giro finché non trovò un vitellino grasso e lo preparò. Disse: soffriggi queste costolette d'agnello, voglio dire queste costolette di vitello subito, e preparale. E uscì e portò il pane e ogni cosa davanti a loro e si sedette. E suppongo che si avvicinò, prese il vecchio scacciamosche, sapete, iniziò a scacciare le mosche. Quanti sanno cos'è uno scacciamosche? Sono certo che ci sono cantucchiani qui da qualche parte. Non abbiamo mai avuto una zanderiera fino a poco tempo fa. Il vecchio scacciamosche, sapete. Quando erano intorno al tavolo la domenica, quando venivano, qualcuno veniva a casa per cena. Io e il mio fratellino ci mettevamo a ogni estremità del tavolo su una sede con il vecchio scacciamosche, facendo avanti e indietro così. Finivamo i giornali, dovevamo prenderci un ramo dall'albero di noce all'esterno, sapete. Ho un vecchio acero per scacciare via le mosche quando mamma mescolava. E sapete come va? E Abramo stava là con lo scacciamosche e disse: beh, immagino che state in viaggio, fratelli. Sì, siamo in viaggio. Capisco, sembra che siate venuti da una terra straniera. Siete stranieri da queste parti. Non vi abbiamo mai visto da queste parti. Sì, suppongo che lo siamo, vedete? E cos'erano? Erano Dio stesso e due angeli. Dio stesso e due angeli in forma umana. Come ho detto spesso, qualcuno disse: non vuoi dire che ci credi, Bill? Sì, ci credo, certo che ci credo. Dio, egli... Beh, di cosa siamo fatti? 16 elementi della terra. Luce cosmica e petrolio e potassio e calcio. Dio allungò semplicemente la mano e se ne prese una manciata di ciascuno, fece... Entrò dritto in questo. Disse: vieni qui, Gabriele. Entra qui, Michele. Stiamo per andare a vedere cosa sta succedendo a Sodoma. Ci sono state molte preghiere che sono arrivate quassù. Voglio vedere cosa sta succedendo. E si incamminò là fuori. Era certamente Dio. Non lasciate che questo vi blocchi, perché Abramo lo chiamò Signore Elohim, Dio Onnipotente. Sì, Signore. Abramo dovrebbe saperlo. Stava parlando faccia a faccia con lui. Così si sedette là e questa persona era girato di spalla alla tenda. Ora ricordate, egli non era mai stato nei paraggi, mai visto, proprio un perfetto straniero. E dopo aver finito di mangiare, Abramo si stava preparando a interrogarlo un po'. Dove state andando? Di cosa vi occupate? Mentre scacciava le mosche, sapete, aspettava, sapete, un po'. E poi all'improvviso uno di loro disse, era di spalla alla tenda, disse: dov'è Sara, tua moglie? Dite, come faceva a sapere che lui era sposato e come faceva a sapere che il nome di sua moglie era Sara? Ora osservate, sta parlando alla chiesa eletta. La chiesa formale era ancora giù a Sodoma, ma la chiesa eletta era fuori da Sodoma. E così ogni cristiano nato di nuovo fuori da Sodoma. L'ora è vicina, vediamo distruzione sospeso ovunque. Ora ricordate questo angelo non scese a Sodoma. Sodoma non avrebbe creduto a quel messaggio, ma parlò a questi quassù che credevano al soprannaturale. Abramo e il suo gruppo, fuori, fuori dal fuoco. Non sarebbero andati nella distruzione. Noi non possiamo entrare in giudizio. Se lo facciamo, Dio sarà ingiusto a farlo. Perché Cristo subì il nostro giudizio. Noi non abbiamo giudizio. Egli prese il nostro giudizio, vedete. Siamo liberi dal giudizio. Egli non verrà in condanno o giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Corretto. San Giovanni 5, 24. Consideratelo come una manciata e due dozzine di uova, vedete. San Giovanni 5, 24. Chi ode le mie parole e crede, non finge di credere ma crede, a colui che mi ha mandato ha tempo presente vita eterna e non verrà mai nel giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la sua stessa parola, deve essere così. Ora notate cosa accadde, ora ci sono gli angeli, stanno là, Dio e due angeli, ed egli disse, dove è tua moglie, Sara? E Abramo disse, nella tenda. Ora notate le scritture in modo che ora siate certi. Ora la scrittura è scritta non perché i savi possano comprenderla. La scrittura è scritta, si deve leggere tra le righe per conoscere la scrittura. Ora ricordate, Gesù ringraziò il Padre perché l'aveva scritta così, che l'aveva nascosta agli occhi dei savi intendenti e l'aveva rivelata ai bambini che impareranno, vedete? Come mia moglie, siamo così innamorati che mia moglie mi scrive una lettera e io sono a letto, non la ricevo, lei ha detto, caro Billy, stasera sono seduta qui con i bambini, ti penso molto, io così e così, e lei inizia a parlare. Ora questo è quello che sta dicendo, ma siccome l'amo tanto, conosco la sua natura, so, posso leggere tra quelle righe e capire proprio cosa intende dire. Ora quando siete così innamorati di Dio potete leggere la sua parola tra le righe, lo Spirito d'amore, lo Spirito Santo ve lo interpreterà, vedete? Ora tenetelo a mente, vedete. Ora scopriamo che Abramo disse lei è nella tenda. E la Bibbia lo ha fatto notare ora che l'uomo era di spalla alla tenda. E lei era dentro la tenda dietro di lui. E lei gli stava facendo tutte queste domande. E Abramo disse lei è nella tenda dietro di te. Ed egli disse, ora, Abram, io ti visiterò secondo il tempo della vita, capite cosa intendo dire, 28 giorni, e genererai questo figlio che ti ho promesso che hai aspettato. Ti ho detto che ero El Shaddai e tu hai tenuto fede alla promessa e ora ti confermerò questa promessa. Dio lo fa sempre e disse, avrai questo bambino proprio come è stato promesso. E Sara dentro, non ad alta voce, ma la Bibbia ha detto dentro di sé, disse, io che sono una donna anziana qui di 100 anni avrò piacere con il mio signore Abram, lei lo amava. Ora voi donne dovreste amare i vostri mariti in questo modo, perché la Bibbia ha detto così, è giusto, tanto che lei lo chiamò suo signore, cioè era minuscolo, S-I-G-N-O-R-E. Ora, e quando loro, lei fece questo? Se lo fate, vedete, quando voi, quando... Se amerete i vostri mariti in questo modo e voi onorerete e amerete vostra moglie, i tribunali per i divorzi falliranno. È così che dovrebbero fare, perché quello che Dio ha unito nessuno lo separi. Ora troviamo che lei sorrise un po' dentro di sé e quell'angelo girato di spalla alla tenda disse, perché Sara ha riso? Vedete quel segno? Posso immaginare Abram che dice, sì, uno straniero l'ha chiamata per nome, sapeva che ero sposato e ha saputo che ha riso dietro. Immagino che questo abbia fatto la differenza. Ricordate, questo avvenne solo poche ore prima che Sodoma fosse bruciata. Quella stessa cosa avvenne proprio circa 2 anni e mezzo prima che Israele fosse rigettato. E l'altro, i samaritani di cui parliamo tanto. Quel segno è l'ultimo segno per la Chiesa. Ora Gesù disse come fu ai giorni di Sodoma. Ora ricordate due predicatori, un moderno Billy Graham e qualcun altro. Diremmo un grande evangelista, ora Roberts, o qualcuno di loro scese a Sodoma e predicò. Ora loro erano grandi predicatori perché fecero un segno laggiù, un miracolo, ma non quel segno, vedete. scesero a Sodoma e predicarono un messaggio di avvertimento che avrebbero fatto meglio a uscire da lì, perché Dio sta per distruggerla. E chi sta facendo un lavoro migliore su quest'oggi di Billy Graham e quel gruppo? Io rispetto Billy Graham, un grande uomo di Dio, ha il suo ministero. Posso vedere qualcuno dire, beh, lui non crede nella guarigione divina. Guardate, Dio che gestisce questa faccenda, non siamo noi. Dio sa che se Billy Graham accettasse la guarigione divina, quelle chiese lo caccerebbero via così in fretta. E Dio lo tiene lì per quello scopo, in modo che tutti saranno colpevoli davanti a Dio, perché ne avete già sentito parlare, vedete. Billy sta facendo un lavoro meraviglioso, invece di parlare di lui, pregate per l'uomo, che Dio continua a usarlo. Mi piace lui. Guardate laggiù in Australia, quel luogo empio, quando hanno cercato di cacciarlo fuori e lo hanno fischiato, hanno detto di tornare in America, non ti vogliamo più e vogliamo che ora Roberts e gli altri hanno messo cartelli per le strade. Questo lo ha fermato. Non era fatto per essere il tipo che scappa, aveva un incarico da parte di Dio, è rimasto proprio là e con gli occhi neri dappertutto così, e quasi con un ictus, è malato e tutto il resto, ma è rimasto proprio con questo, finché Dio non ha raggiunto lo scopo del suo andare laggiù. Si deve ammirare un uomo così, sì, davvero, certo. Due potenti evangelisti scesero a Sodoma e predicarono il Vangelo, e ne uscirono solo alcuni, Lot e sua moglie e i suoi. Due dei suoi figli uscirono. Osservate quell'ultimo segno che gli diede. Ora, immediatamente dopo la distruzione. Ci stiamo affrettando ora. Abbiamo solo 15 minuti. Voglio portarvi schiettamente questa parte. Ora guardate, quello fu l'ultimo segno che fu dato a Sodoma. E Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora notate, poi subito dopo questo Abram, accadde qualcosa a lui e a Sara. Ora so che non sarete d'accordo con questo alcuni di voi, ma io voglio fermarmici prima che si arrivi a un disaccordo. Voglio che vi rendiate conto che la Bibbia ha detto che entrambi erano di età avanzata. Ora Abram, descriviamolo in dettaglio. Ora la Bibbia ha detto che erano in età avanzata, non avanzata, ma in età molto avanzata, vecchi. Abram è vecchio a 100 anni, la barba che scende da questa parte è probabilmente calvo sopra la testa, e la barba che scende un piccolo bastone in mano all'incirca così è... E Sara, una nonnina con un cappellino in testa così, ha i capelli grigi e curva e un piccolo scialle girato intorno così, nonna, e tuttavia stanno per avere un bambino. Quanto sembrava ridicolo, ma vedete, a Dio piace fare quelle cose proprio, che così può confondere quel gruppo là fuori che pensa di sapere tutto, vedete. Lo fa in questo modo. Ora Dio fece qualcosa, ora dovrò prendere di nuovo tra le righe con voi. Quindi pensateci soltanto. Sapete cosa fece Dio? Quello che fece per Abram e Sara lo farà per la progenie di Abram da allora in poi. Mostrò proprio allora cosa farà per noi. Notate cosa fece. Ora ogni uomo e ogni donna dovrà dire che Dio dovette compiere un miracolo, perché lui aveva vissuto con Sara fin da quando era ragazza, era la sua sorellastra, e aveva vissuto con lei probabilmente da quando era una giovane bella donna di circa 18 anni. Forse l'aveva sposata. Lui aveva 10 anni più di lei e forse l'aveva sposata circa 16 o 18 anni e aveva vissuto con lei come marito. E ora lei ha passato da 40 anni la menopausa anziana. Ora sappiamo che in primo luogo Dio dovette compiere un miracolo per renderla fertile, perché aveva detto che il suo grembo era come morto e il corpo di Abram era come morto, ma non lo considerò, non lo prese in considerazione. Beh, perché allora state prendendo in considerazione il vostro problema di cuore? Perché state prendendo in considerazione le altre malattie? Se Dio ha fatto la promessa, Dio mantiene la promessa. Non consideratelo affatto. Dite, beh, il mio braccio non sta meglio di ieri. Non consideratelo affatto. Dio ha fatto la promessa di guarire. Aspettate solo da un momento all'altro che si distenda, sì, Signore. L'ho visto accadere tante volte. Voglio fermarmi qui un minuto se vado 5 minuti oltre l'orario. Ecco, ho proprio... Delle donne vennero alla riunione ed erano sul palco. E il Signore disse a una, aveva un grosso nodulo sul collo. E le disse chi era, tutto quanto disse. Così, dice il Signore, sei guarita. Scese dal palco, disse che ci credeva. E nella successiva aveva un grave problema allo stomaco, disse. forze. Così dice il Signore. Egli ti ha guarita. Vai per la tua strada gioendo. E la donna con il problema allo stomaco uscì, pensò, mi prenderò davvero qualcosa da mangiare perché sto quasi morendo di fame. Aveva un'ulcera allo stomaco, cercava di mangiare e vomitava. Passò giorno dopo giorno finché la sua famiglia disse: stai portando vituperio sulla causa di Cristo. No, non lo stavo facendo, disse. Stai dicendo che Dio ti ha guarita quando non sei guarita. Lei disse: sto testimoniando quello che Dio mi ha detto e confermato. È così. Qual è la vostra testimonianza? Cosa fate quando date una testimonianza? Cosa fate quando testimoniate? State dicendo la stessa cosa. State dicendo come se foste in tribunale e diceste: ho visto una certa cosa. Dovete dirlo allo stesso modo. Quando dico sono guarito, intendo dire che sto testimoniando esattamente quello che Dio ha detto. Per le sue lividure sono stato guarito. Non state mentendo. E poi lei continuò così. Una mattina disse, circa 6 settimane dopo, beh, quasi tutti la prendevano in giro nel vicinato e tutti in chiesa dicevano: faresti meglio a lasciar perdere, tesoro, perché stai causando un vituperio. Quello è il diavolo che parla, certamente lo è. Se ci credete, vi tenete stretti a questo. Se non ci credete, non dite niente al riguardo. Ma se ci credete, niente può togliervelo, perché ci credete. È già assorbito ed è diventato un albero, una vita per voi. Poi disse che una mattina il marito era andato al lavoro e i figli era andata al lavoro e lei stava lavando i piatti piangendo. Disse: accadde qualcosa, ebbe una sensazione di grande calma che la volse, le venne una gran fame. Così prese un piccolo boccone di avena da uno dei piatti dei figli, disse che pensò: lo vomiterò tra qualche minuto, ma ero così affamata che non potevo farne a meno. Non le diede fastidio, era ancora affamata. All'improvviso mangiò tutta la scodella, non le diede fastidio. Qualche minuto pensò: è così buono, credo proprio che mi friggerò un uovo. Così quando andò a friggere l'uovo ne frisse due e si prese del pane tostato imburrato e una tazza di caffè ed ebbe un giubileo gastronomico. Si sedette e mangiò davvero. E quando ebbe mangiato tutto si sentì così bene. Non era che solo circa mezz'ora, disse. Ora aspetta, credo che sia successo qualcosa. Aspettò circa mezz'ora, si sentiva bene, disse. Credo che correrò giù e racconterò alla mia vicina cosa è successo. Se sentì tutto il gridare un trambusto che non aveva mai sentito, disse che erano circa le 9 di quel mattino il gridare. E corse dentro, pensò che fosse successo qualcosa. E disse: oh cara, dovresti sapere. Ho proprio mangiato dell'avena, ho mangiato del pane, ho mangiato uovo. Ho avuto proprio un bel momento, lo stomaco non mi fa male neanche un po'. Disse: tesoro, non ne sai neanche la metà. Disse: mi sono alzata stamattina, ho sbattuto ogni lenzuolo e tutto il resto. Quel nodulo mi è sparito dal collo, non ne ho traccia da nessuna parte. Che cos'era, vedete? L'angelo del Signore l'aveva pronunciato? Era passato per il vicinato confermando quello che aveva promesso. A volte Dio non risponde proprio subito. Daniele pregò e 21 giorni, credo che l'angelo ritardò prima che arrivasse a lui. Il principe dei Medo Persiano qualcosa là fuori aveva. I siriani lo trattennero finché non riuscì a portare a termine la preghiera di Daniele. Così quando credete a qualcosa, i sintomi non hanno niente a che fare con questo. Così allora Sara e Abram, ora scopriamo che Dio dovette rendere fertile il suo grembo e dovette fare qualcosa ad Abram per riportare la vita al suo corpo morto nel modo di rigenerare figli. Così allora se egli faceva questa Sara, allora egli, un'altra cosa che deve fare, non avevano queste madri fumatrici di sigarette in quei giorni che devono crescere il loro biberon, cioè i bambini con un biberon, non ce le avevano. Quindi crescevano i bambini nel modo naturale al seno, e ora se faceva questo, doveva creare vene di latte nei suoi seni per il latte, perché il bambino non avrebbe avuto modo di bere il latte. Beh, se egli lo fa, lei è una donna di 100 anni e troppo vecchia per andare in travaglio con quel bambino. Doveva rafforzarle il cuore. Ora Dio non rattoppa niente, formò semplicemente una donna nuova. Ora osservate soltanto e vedete se non lo fece. Abram disse che il mattino dopo alzò lo sguardo e disse: Sara, tesoro, i tuoi occhi stanno diventando di nuovo neri. I tuoi capelli, quelli grigi, se ne stanno andando. Abram, tesoro, quella curvatura che aveva alla spalla ti sta raddrizzando. Cos'era? Li fece ritornare un giovane uomo e una giovane donna. Come farà con tutti i figli d'Abram? La progenie d'Abram alla sua venuta. Tutta la vecchiaia e ogni cosa, ogni traccia di peccato sarà eliminata. Quando risorgeremo, non saremo più vecchi. Tutte le cose vecchie passeranno completamente e noi usciremo, nuove creature. Ho chiesto a un dottore tempo fa, dimmi come fa il mio corpo a venire dalla terra. Disse il cibo che mangi si trasforma in cellula sanguigna, le cellule sanguigne costruiscono il corpo. Dizzi, voglio chiederti una cosa, io mangio lo stesso cibo che mangiavo quando avevo 16 anni, ogni volta che mangiavo diventavo più forte e più grande. Io mangio lo stesso tipo di cibo, pane, patate, carne e così via. E più mangio, più divento vecchio e mi rimpicciolisco. Se verso dell'acqua d'oro ci prendi un bicchiere, questo si riempie subito. E poi quando arrivo a metà, più ne verso, più velocemente va giù. Dimmelo scientificamente. Non si può fare, non c'è risposta. La Bibbia di Dio ha la risposta, è un appuntamento. Dio vi ha preso proprio a 22 anni esattamente dove eravate al meglio. Disse, eccoti, vieni, morte, ma non puoi prenderlo finché non te lo lascio fare. È così. Ora quando risorgiamo allora siamo al meglio, vedete? Questa è l'immagine di Dio. Cresciamo, cresciamo, cresciamo con il cibo. Beh, ora se andasse avanti secondo la scienza continueremo a diventare più grandi, più grandi, più grandi, più forti, più forti, più forti, così. Non ci sarebbe fine a questo, ma vedete? C'è una fine perché Dio ha limitato questa un uomo e una donna. E Dio non è un Dio, non è neanche Sergio Rabbach Harmony House. Dio è un Dio di varietà. Crea montagne grandi e montagne piccole, alberi grandi e alberi piccoli e crea deserte, crea montagne, crea oceani ed è un Dio di varietà. Se avevate i capelli rossi qui risorgerete con i capelli rossi. Se avevate i capelli neri verrete con i capelli neri. Se mettete un seme nel terreno di un fiore rosso, spunterà un fiore rosso. E tutto il cristianesimo non si basa sulla reincarnazione, ma si basa sulla risurrezione. Lo stesso che è andato giù ritorna di nuovo. Alleluia! Amen! Ehi, far cadere quella lettera a terra e prendere questa al suo posto è sostituzione. La risurrezione è portare sulla stessa cosa. Quello stesso Gesù che scese venne su di nuovo. Alleluia! L'altro giorno mi stavo pettinando questi due o tre capelli che mi sono rimasti. Mia moglie mi ha detto, Billy, sei quasi calvo, tesoro. Ho detto, ma non ne ho perso uno. Lei ha detto, ti prego, dimmi dove si trovano. Ho detto, dimmi dove erano prima che li avessi. Erano da qualche parte, qualche sostanza, allora erano. E dovunque fossero prima che li avessi, sono lì che aspettano che io vada da loro. Alleluia! Certamente è così, perché sono un figlio di Abramo essendo in Cristo. Amen! Certamente sarò risuscitato. Quel piccolo William Branham che una volta era robusto e forte stava in un ring di pugilato, ha vinto 15 incontri da professionisti. Pensavo di essere un tipo duro, ma la morte mi ha battuto, vedete? Dio mi ha fatto crollare, ma un giorno tornerò quella stessa persona. Di cosa sono fatto? Petrolio, potassio, calcio. Il mio corpo giaceva sulla terra prima che ci fosse mai qualcosa sulla terra. Quando Dio, quando lo Spirito Santo uscì davanti a Dio per covare sulla terra come un covare significa tubare come una colomba o una chioccia. Quando non c'erano altro che eruzioni vulcaniche, quando Dio muoveva questa vecchia stella intorno al sole e produceva potassio e calcio, era come un grande appaltatore che disponeva il legname per costruire una casa. E voi, noi eravamo qui allora, i nostri corpi erano sulla terra proprio allora. Alleluia! So che dite che io mi chiamerete santo rotolante in ogni caso, quindi tanto vale iniziare subito, è così. Questo farà di voi un santo rotolante. Amen! Quando so che Dio mi aveva in mente, quando creò la terra, ha fatto là il mio corpo. Se non l'ho fatto, da dove è venuto? Amen! Sì, Signore! Ed egli mandò avanti lo Spirito Santo, disse cova sulla terra. Cominciò a tubare per prima cosa un po' di potassio, un po' di calcio, si unirono a un piccolo giglio di Pasqua, spuntò con la testa. Egli disse, bellissimo, continua proprio a tubare. Dal terreno vennero gli uccelli, uscirono gli alberi, gli animali e così via. Poi venne fuori un uomo all'immagine di Dio. Sì. Poi l'uomo peccò, portò con sé questa relazione sessuale che abbiamo ora. Ma Dio usa ancora il suo materiale e lo risusciterà nell'ultimo giorno. Dio non può essere sconfitto. Il suo proposito è perfetto e sicuro come che siete nati di nuovo. Perché? Se quello Spirito Santo mi ha reso quello che sono senza avere scelta, quanto più egli può risuscitarmi facendo una scelta tramite quello stesso Spirito che tuba su di me. Io sono il Signore che perdono ogni tua iniquità, sono colui che vuole venire a vivere in te. Io, Signore? Sì, tu, ti sto chiamando, ti ho chiamato prima della fondazione della terra, ora se voglio entrare in te, risuscitarti nell'ultimo giorno e darti vita eterna. Sì, Signore, vieni! E lo Spirito Santo entra, e non contristate lo Spirito Santo col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Amen! Efesini 4:30. Di cosa avete paura? I figli di Abram che vanno da qualche parte. Dio fece tornare a Sara una giovane donna, fece tornare Abram un giovane uomo. Fecero un viaggio, dopo questo andarono giù nel paese dei Filistei fino a Gera. Misuratelo sulla vostra mappa, vedete quanto è lontano. Circa 300 miglia, un bel viaggio per una nonna e un nonno che vanno giù. E poi la cosa fu che quando arrivarono laggiù, Abimelech, quel giovane re, stava cercando un'innamorata. Tutte quelle belle ragazze dei dintorni, le ragazze filiste erano belle. Quando vide arrivare la nonnina, Sara disse: è quella che aspettavo, è lei. Si innamorò di lei e tra le righe, ecco cosa fece, si innamorò. E Abram disse che lei era bella da vedere, una nonna bella da vedere. Dio la cambiò e la riportò indietro perché stava per avere questo bambino. Egli aveva dato la promessa anche ad Abram. Lo dimostrerò. Abram praticamente morto e visse 45 anni dopo questo, prima che Sara morisse. E poi dopo questo, sposò un'altra donna ed ebbe 7 figli, oltre alle figlie. Amen. La scrittura non si smentisce, rimane fedele a sé. E la nostra confusione nella nostra mente confusa. Dio sa cosa fa. Innamoratevi di Lui. So di comportarmi da sciocco, ma io mi sento bene, vedete. Quando ci penso non posso fare a meno di gioire. Dio fece tornare a stare Abram di nuovo, un uomo giovane e una donna giovane. Egli farà tutta la progenie di Abram allo stesso modo. Li farà tornare di nuovo giovani quando verranno dalla polvere della terra, non vecchi dai capelli grigi abbattuti, ma giovani nel vero splendore della salute. Saranno sempre così nei secoli dei secoli, senza più macchia. Il peccato sarà eliminato. Non ci sarà nessun serpente in quel giardino d'Eden, sarà eliminato per sempre. Notate, tutto sarà rinnovato di nuovo, il grande proposito di Dio. Egli non può essere sconfitto perché è Dio. Qualcuno disse: beh, se è così grande, perché ha permesso che accadesse il peccato? Ascoltate, ascoltate attentamente ora. Chi è il più grande, un peccatore o un salvatore? Beh, un salvatore, se può salvare dal peccato. Qual è il più grande, la malattia o il guaritore? Qual è stato il primo? Beh, il guaritore, naturalmente. Perché io l'ho permesso? Dio, se egli è Dio, gli attributi di Dio sono un salvatore. Se non ci fosse mai stato nessun peccato alla sua manifestazione, egli non avrebbe mai potuto essere mostrato da salvatore. Se non ci fosse mai, egli è un guaritore, questa è la natura di Dio. E se egli non avesse permesso la malattia, non ci sarebbe mai, egli non sarebbe mai stato un guaritore. Perché ha permesso che la malattia e il peccato venissero, lo rende un salvatore e un guaritore. Ma il suo stesso proposito si sta compiendo proprio esattamente come l'ha promesso. Deve essere per i figli di Abram, colui che ha avuto la promessa. Ora, tornano in pochi mesi, scoprono che Sara sarebbe diventata mamma e diede alla luce il piccolo Isacco. Oh, come Abram lo circoncise l'ottavo giorno e poi quando fu svezzato, fece un grande sacrificio e così via. Ora subito al mio punto. Notate, quando aveva circa 12 anni, 14, oh, deve essere stato un grazioso ragazzino ebreo. Posso immaginare i suoi piccoli capelli lunghi che scendevano e come un po' ondulati sul visino e gli occhietti marroni. Deve essere stato un ragazzino molto amabile, obbediente al massimo a suo padre e a sua madre. E la sua giovane e bella mamma lo prendeva in braccio e lo amava e gli parlava. E suo padre poteva tenerlo sulle spalle e giocava con lui e tutto il resto. Oh, era una gran cosa avere questo giovane ragazzo. E il Signore disse ad Abram: voglio che lo porti fuori su un certo monte che ti mostro, e voglio che lo offri come olocausto in sacrificio. Ecco, cosa stava facendo Dio? Stava mostrando a questo paese oggi, a voi gente, che Egli è Dio e che Egli mantiene la sua parola. Ora aveva detto ad Abram: io prenderò questo tuo figlio promesso e benedirò tutte le nazioni tramite lui. Ora come lo farà se ucciderà il ragazzo? Abram spirituale, lo stesso spirito che avete in voi se siete la progenie di Abram. La fede che era in Abram è in voi, disse: non lo capisco, Dio, a tal punto da dire questo nel cuore: non capisco cosa stai per fare, ma l'ho ricevuto come uno dai morti. Tu sei in grado di risuscitarlo. Amen. Ecco, vedete cosa sta accadendo. Ora Abram il mattino dopo, non diremo alla mamma dove stiamo andando ora, non le diremo niente di questo, perché sapete, il cuore della mamma si sarebbe proprio spezzato per il bambino e avrebbe sollevato un polverone per questo. Così Abram disse: non diremo temo proprio niente di questo. Così uscì e prese i mule, prese la sua ascia e tagliò della legna. Quanti hanno mai tagliato legna? Io ho preso una vecchiaccia a doppia punta, di mattina tagliavo legna per la colazione, vecchi pali verdi e altro. Si faceva scoppiare il vecchio sassofrasso quando bruciava, sapete? E preso un sacco pieno di legna, lo mise sull'asinello e prese due servitori e fecero un viaggio di 3 giorni. Ora, prima di essere chiamato in questo ministero, pattugliavo una linea elettrica, e dovevo camminare per 30 miglia ogni giorno nella giungla. E la gente in questo giorno ha i piedi a benzina. Quelle persone in quei giorni erano abituate a camminare. Ora, fece un viaggio di 3 giorni, diciamo che camminò per 30 miglia ogni giorno, o diciamo che se camminò solo per 25 ogni giorno, era giovane allora. Certamente poteva tornare indietro. Era tornato giovane, poteva camminare. Diciamo che fecero 25 miglia, questo lo fa essere a 75 miglia dalla civiltà, tra le montagne. Allora alzò gli occhi e vide lontani i monti che il Signore gli aveva mostrato, quando gli aveva parlato in una visione, mostrandogli cosa fare, e andò non so per quanto ancora finché non arrivò a quel monte. Ora è qui dove prendiamo, siamo nel 22° capitolo, ora notate, lui disse a quei ragazzi, a quei servitori, disse: restate qui con i muli, io e il fanciullo andremo là ad adorare e torneremo. Io e il fanciullo andremo là ad adorare, sto per ucciderlo lassù sul monte, come Dio mi ha detto, ma torneremo. Come lo farà? Non sono affari suoi. Il suo compito è obbedire a Dio. Il dottore mi ha detto che sarei morto, ma Dio ha detto che potete vivere. Come lo faremo? Non lo so, non è affare nostro, solo prendere la sua parola. Il fanciullo e io ritorneremo. Così lui prese la legna, la mise sulla schiena di Isacco, simbolo perfetto del padre e del figlio, Cristo e Dio. Gliela appoggiò sulla schiena, andò dritto sulla collina portando questa legna, proprio come Cristo centinaia di anni dopo portò la croce di legno all'altare sul monte. E quando arrivò lassù andò, prese tutte le pietre, forse le 12 pietre o quello che prese, fece un altare, vi pose sopra la legna. E il piccolo Isacco iniziò un po' a insospettirsi, disse: padre, e questa è la prima parola che abbiamo di Isacco che parla nelle scritture, che dice padre. Padre, qui c'è l'altare, qui c'è il fuoco, qui la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abraham, potete immaginare come si sentì nel cuore? Il suo unico figlio, il figlio della promessa, con un piccolo gorgoglio in gola, si girò e lo guardò in faccia. Mentre il vecchio volto rugoso incontrava quello del giovane, disse: figlio mio, Dio provvederà un agnello per questo olocausto. Ho solo pochi minuti per farlo. Amen. Oh, voi figli e figlie di Abraham, Dio si provvederà un agnello per l'olocausto. Posso vedere il piccolo Isacco come Cristo, che fu obbediente fino alla morte. Abram si chinò, prese la fune da sotto la cintura, si avvicinò e prese le mani del piccolo Isacco e le legò dietro di lui. Allora Isacco capì cosa stava succedendo, ma fu obbediente, non fece una scenata, non disse: ora aspetta un minuto qui, io sono solo un ragazzo, sono troppo giovane per essere religioso, sapete? Io devo ancora fare del rock and roll, io devo fare questo. Oh, davvero? Gli mise la manina dietro, gli legò i piedi, gli legò le braccia, lo mise sull'altare. Hai paura, Abraham? Nemmeno un po', so a chi ho creduto e sono convinto che egli è in grado di mantenere quello che ho affidato a lui per quel giorno. Allungò la mano qui, tirò fuori il coltello, lo affilò un po' di volte per vedere se era affilato, perfettamente affilato come un rasoio. Alzò lo sguardo verso il cielo più azzurro che mai. Probabilmente il sole della sera stava tramontando verso le 3 del pomeriggio quando Cristo morì. Prese il suo faccino e gli scostò i capelli dal viso, si chinò e baciò, lo baciò. Figlio mio, figlio mio. Lo stende sull'altare, prende il coltello in mano, tira indietro, i capelli così, alza il coltello. E quasi quando iniziò a accendere qualcosa disse: Abraham! lo Spirito Santo gli afferrò la mano. Abram, ferma la mano. Oh figlie e figlie di Abram, non mi importa quanto sembri nero, quante file di preghiera avete passato, cos'è stato questo e quali sono stati i vostri alti e bassi. Prendete Dio in parole e fatevi avanti. Egli è Geova Giara, il Signore provvederà per sé un sacrificio. Potete crederlo? Credete che sia la verità. Gesù Cristo è il sacrificio provveduto da Dio, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è un sacrificio perenne, perpetuo. Non può più morire, ha già gustato la morte una volta per tutte e per tutta la razza umana. Egli è l'agnello di Dio, un sacrificio provveduto. Geova provvide. Non risparmiò il suo stesso figlio, ma prese la sua vita e lo risuscitò e mandò indietro lo spirito che era in Cristo, che la mente che era in Cristo sia in voi. Allora non chiamate i suoi doni telepatia mentale e chiromanzia. Vedete? Lasciate che lo spirito di Cristo, lo spirito che era in Cristo sia in voi. Dio ha provveduto un sacrificio. Preghiamo.